Abbiamo chiesto a Monsignor Galbiati di aiutarci, di introdurci alla conoscenza di Cristo usando degli strumenti culturali di cui lui può disporre e pochi come lui possono disporre, ma anche dell'esperienza di fede di cui lui ci è maestro. Leggere la Bibbia, quindi incontrare Cristo attraverso le parole della Bibbia nella tradizione di cui lui fa parte. Questo pensiamo sia nel nostro corso di catechesi il metodo migliore per incontrare, per conoscere la figura di Cristo. Alla fine della sua relazione, eventuali domande di chiarimento o di problematica potranno essere poste nei microfoni qui. Grazie.
La presenza di un pubblico così numeroso e qualificato mi fa una certa impressione, mi sento emozionato e quindi domando venia se la mia esposizione non sarà così sciolta e libera come avviene quando si può usare il linguaggio della conversazione. Questa è la prima delle nostre lezioni. Vuole preparare non soltanto quelle che farò io, due che farò io, ma quelle anche di Monsignor Biffi. Vale a dire, là arriveremo alla conoscenza teologica profonda e anche la conoscenza sperimentale, mistica di Gesù Cristo. Invece, per oggi, io devo accontentarmi di mettere le premesse, pressappoco il ragionamento che possiamo fare in queste tre lezioni, e così lo schematizzo. Gesù è stato atteso, aspettato in diverse forme, diverse maniere, nei diversi momenti storici della storia di Israele. Quando appare, ecco la seconda lezione, appare come una personalità attesa, e tuttavia la realizzazione di queste attese è originale, come dire, inaspettata. Era aspettato e tuttavia in quel modo rimane la sua personalità misteriosa, qualche cosa di nuovo, di inedito. Ed ecco allora i discepoli di Gesù, la comunità che, avendo davanti agli occhi questo uomo nuovo, nuovo Adamo, come dice San Paolo, si sforzano di riprodurre in sé e nella comunità questa novità di vita. Tuttavia, pur trovandola questa figura inedita, cercano di spiegarla attraverso a quelle categorie, a quelle definizioni, quelle descrizioni che erano nell'attesa dell'antico Israele. Ecco pressappoco lo schema delle tre lezioni che faremo noi. Io vorrei dire prima però una parola su un problema, perché l'argomento sarebbe vastissimo. Mentre tratteremo questa storia di un'attesa verso una realtà futura e verso una persona, noi anche ci accorgeremo di un linguaggio molto concreto. Diremmo quasi che l'attesa talvolta si presenta come un'attesa di beni terreni, ed allora nasce un problema. Lo imposto subito, così poi non sarà necessario insistere quando noi ci incontreremo in situazioni o in testi. Qualche testo bisognerà leggere, non tutti, perché altrimenti non possiamo contenere questo nello spazio di un'ora o di ora un quarto. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani intorno al mistero del comportamento di Israele di fronte alla realizzazione della speranza messianica, conclude la sua indagine sul disegno provvidenziale di Dio con queste parole: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono inscrutabili i suoi giudizi e impenetrabili le sue vie! Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere?» Questo nella lettera ai Romani, capitolo 11. È in questi misteriosi disegni di Dio che noi vogliamo umilmente addentrarci in questo momento, dovendo esporre l'aspettativa messianica, in quell'aspettativa di quella persona che si chiamò ad un certo punto, come vedremo, il Messia, quale appare nella storia di Israele, negli scritti della Bibbia, senza poter elencare gli innumerevoli testi. Vogliamo però approfondire un aspetto solo della questione, quello che è il più essenziale, che si può enunciare così: sotto l'involucro nazionale, l'attesa messianica in realtà sviluppato, attraverso le fasi della storia di Israele, una concezione religiosa della salvezza e una visione universalistica del piano salvifico di Dio. Sottolinea questo: l'attesa di beni religiosi, l'attesa di beni universali per tutta l'umanità, non appena per Israele. Con ciò si viene pure a rispondere alla più grande delle difficoltà presentate dal rapporto delle profezie con la loro realizzazione, almeno difficoltà che ogni tanto rinasce nonostante che sia stata risolta tante volte, difficoltà che già rese pensoso il genio di Pascal, che noi, pur senza la genialità di Pascal, siamo meglio in grado di risolvere in seguito al progresso delle ricerche in campo biblico. La difficoltà si presenta in questi termini: perché le profezie hanno cullato le speranze terrene, nazionalistiche di Israele, e poi invece ecco che si cambiano le carte in tavola, il bene terreno diventa un bene celeste, la nazione come tale cade in rovina e la speranza di un popolo viene realizzata nella salvezza di tutti gli altri, di tutti, tranne appunto il popolo stesso che per secoli ha nutrito tale speranza. E perché? Vogliamo dimostrare che la realtà non è esattamente così, può sembrare così a prima vista. L'attesa di Israele sotto un aspetto o l'altro, direttamente o indirettamente, ebbe sempre un aspetto religioso, non solo perché si aspettavano dei beni da Dio e non dai propri sforzi, ma anche e specialmente perché il bene atteso era di natura religiosa, consistendo essenzialmente in un rapporto di amicizia con Dio o in un ristabilimento di rapporti rotti dal peccato, e quindi rapporti che nascono dal perdono. Inoltre c'è l'aspetto universalistico, l'attesa, cioè la preparazione di un bene universale per tutte le nazioni, oltre che per la nazione eletta. Questo universalismo non solo sussisteva nella mente di Dio, ma è dire che Dio conduce gli avvenimenti della storia avendo di mira quello scopo. Sarebbe bastato questo: man mano che la storia della salvezza procede, il disegno di Dio si va facendo sempre più chiaro, finché diventa tutto chiaro in Cristo. Ma voglio dire che in Israele affiorava di tanto in tanto nella coscienza degli spiriti più religiosi questa questa persuasione di vivere, di lavorare, di soffrire verso un bene che doveva essere di tutti e non soltanto della nazione. E appare anche in numerosi testi, affiora nella coscienza e viene messo anche in iscritto, nonostante che non sia, diremmo, prevalente questo aspetto. L'aspetto temporale e nazionale dell'attesa messianica è certamente una realtà, anche questa, che non va volatilizzata nell'allegoria o nel simbolismo. È il veicolo dell'idea spirituale e universale, è anche il mezzo per la sua realizzazione. Questo ideale spirituale dovrà realizzarsi attraverso delle fasi che appartengono alla storia di questo mondo. Bisognava che Israele esistesse come nazione distinta dal resto del mondo e che possibilmente fosse forte e prosperosa, perché attraverso i secoli si salvasse il suo messaggio di salvezza di cui era portatore, e perché questo messaggio potesse poi risuonare su di un terreno preparato ad accoglierlo. La predicazione di Gesù è inconcepibile ad Atene o a Roma. Al più si sarebbe trattato di un nuovo filosofo da mettere accanto agli altri. Ma la predicazione di Gesù ha invece trovato un popolo che l'attendeva da secoli, e nella parte migliore di quel popolo non cadde a vuoto. Doveva perciò esistere una interdipendenza tra la promessa del Salvatore universale e la persistenza di Israele come popolo distinto dagli altri attraverso tutte le vicissitudini della storia. E quando la situazione politica era tale da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza del popolo eletto, allora non deve fare meraviglia se la figura del Messia appare come quella del Salvatore del suo popolo proprio in quel momento preciso, in quella situazione concreta. Il Messia che ancora non è venuto alla ribalta della storia è già quello che opera la salvezza, perché in vista sua il Dio salva in quel momento il suo popolo. E non farà meraviglia di vedere colorate anche con prospettive messianiche le fasi in realtà più prosaiche della liberazione di Israele dall'esilio babilonese. Non è soltanto poesia, è proprio l'espressione di una tensione verso questo bene futuro caratterizzato dal regno di Dio. Quella restaurazione nazionale era necessaria perché il Messia potesse nascere nella sua terra come un bambino che nasce nella vecchia casa dove da tempo è aspettato. Così siamo portati a considerare che il messianismo non è solo una serie di isolate predizioni profetiche, ma è incarnato in tutte le fasi della storia sacra, della storia di Israele. Le fasi della storia di Israele sono già le prime fasi della salvezza del mondo. Abbiamo detto che l'aspetto temporale, nazionale dell'attesa messianica era non solo il mezzo per la realizzazione del piano salvifico, ma anche il veicolo dell'idea spirituale universale. Questo però è un altro aspetto su cui non insistiamo, cioè queste cose per essere capite dovevano essere espresse con un linguaggio estremamente concreto e anche che toccava da vicino il popolo, perché è legato alla situazione, alle circostanze che il popolo stava vivendo. A questo punto, per non restare nel campo dei principi, è necessario che queste cose vengano documentate. Ecco, questa documentazione noi potremmo disporla secondo la tematica. L'attesa appare sotto diversi temi, o anche si può dire il Messia, appare sotto diversi aspetti, e questi diversi aspetti si susseguono cronologicamente secondo le fasi della storia. Noi possiamo prendere le fasi della storia oppure la documentazione di questa storia che c'è nella Bibbia secondo l'opportunità. Vi sono cioè dei momenti della storia che noi conosciamo molto bene, abbiamo le ricerche storiche le hanno messe in piena luce, ci sono invece delle zone di penombra. Queste zone di penombra noi le consideriamo così, come sono interpretate dal narratore biblico in una certa epoca. Per cui possiamo anche cominciare parlando della tradizione mosaica, ecco, è meglio anzi elencare subito, così sappiamo dove andiamo a finire. I temi che si susseguono cronologicamente sono la tradizione mosaica. C'è qualche cosa che riguarda Cristo nella tradizione mosaica? Anzitutto che cos'è? E spiegherò. La sintesi storica dello Yavista. Yavista è uno degli autori principali della Pentateuco, almeno della Genesi, di metà dell'Esodo e dei Numeri. Ecco, dello Yavista. Terza cosa, il re Messia nella discendenza di Davide. Quarto, il nuovo Esodo e il regno di Dio nella Gerusalemme rinnovata. Qui il Salvatore non è chiamato il Messia, il Salvatore è Dio stesso e la figura del Messia è nell'ombra. E tuttavia questo tema, il regno di Dio che viene, è un tema imprescindibile poi per la comprensione della predicazione di Gesù. Quinto tema, il servo di Yahweh, profeta sofferente che espia i peccati del popolo, un aspetto totalmente isolato in Isaia, nel secondo Isaia, in alcuni quattro poemetti. Sesto, il Messia trascendente, cioè il figlio dell'uomo a cui è conferito il regno eterno e universale, come si trova in Daniele 7. Anche questo è un testo isolato che però noi dobbiamo mettere in un certo contesto storico. È il periodo storico in cui appaiono gli scritti chiamati apocalittici. Questi scritti apocalittici non sono, non appartengono alla Sacra Scrittura, e tuttavia ci fanno conoscere quello che è nel nostro tema, cioè l'attesa spasmodica in certi ambienti di quel popolo. Settimo, nel periodo storico degli Asmonei e poi di Erode, noi troviamo i Salmi di Salomone. Anche questo non appartengono alla Sacra Scrittura, ma ci rivelano ciò che pensava il pio israelita di estrazione comune, quali erano le sue aspettative. E leggendo questi salmi cosiddetti di Salomone, non sappiamo neanche perché hanno messo il nome di Salomone, e sono salmi molto ben situati nella storia, e ci viene un senso di commozione. Ecco, alla vigilia, no, dei fatti del Nuovo Testamento, è questa l'attesa vissuta dalla gente più pia, vero? Gente semplice. Ecco. Ma altri avevano concezioni diverse, vedremo, o questa volta, la volta prossima, per non allungare troppo, e allora serviranno di cornice a questa apparizione di Gesù come colui che effettivamente realizza tutte queste cose, ma le realizza in un modo nuovo, inaspettato. Ecco, allora cominciamo. Volevo leggere molti testi, ma posso anche ritenere che tanti di questi testi sono già conosciuti, sono anche usati nella liturgia e quindi basteranno spesso delle allusioni. Voglio però cominciare a spiegare, quando noi diciamo la tradizione mosaica, cosa vogliamo dire? La tradizione, perché fu messa in iscritto dopo, ecco perché diciamo tradizione. La tradizione di questo schema molto semplice comincia con Abramo e non prima. I padri e Abramo, il Dio dei padri, ha fatto una promessa ad Abramo. Questa promessa è essenzialmente la terra, il possesso della terra, naturalmente una discendenza per poter realizzare questo possesso della terra. Il popolo che viene da Abramo, deriva da Abramo, si trova in Egitto ed ecco l'esodo, la tradizione dell'esodo. Il popolo diventa da un popolo schiavo, in Egitto erano tutti schiavi, dal primo ministro fino all'ultimo servitore erano schiavi del faraone. Comunque questo popolo, soggetto anche a lavori duri, viene liberato. In questa liberazione si vede la mano di Dio. Diventa un popolo libero non per essere di se stesso, ma poter disporre e trattare liberamente con Dio, che vuole trattare con i liberi, non con gli schiavi. Ed ecco allora l'alleanza, la tradizione sull'alleanza che la troviamo in questa tradizione mosaica e per diversi fili, no? È stata poi messa in iscritto. Tradizione mosaica, noi la troviamo specialmente in quello scrittore che chiamiamo Eloista, che usa il nome Elohim, anche se non è il più quello che ha messo in iscritto prima degli altri, ha messo in iscritto in un modo più arcaico degli altri. Abbiamo la tradizione nella sua forma più primitiva, l'Eloista, e poi i profeti del nord, Elia, che non ha scritto niente, ma le storie su Elia evidentemente lo mostrano come un uomo di questa corrente, Samuele, che è sembra un altro Mosè, poi i profeti e scrittori Amos e Osea, sono tutti del regno della settentrionale. Dunque l'alleanza che cosa vuol dire? Questo popolo entra in comunione con Dio, comunione di beni, ecco la terra, siamo ad un livello ancora molto materiale, ma quella terra è un dono di Dio, i frutti della terra che servono per mantenere la vita sono di Dio. Ecco allora che Dio dà questa comunione di vita, fa vivere questo popolo con la sua forza vitale, comunione di vita simboleggiata dal sangue dell'alleanza, il rito del sangue, ed è anche un giuramento di fedeltà e quindi una proposta di un certo modo di vivere che è quello che piace al Dio dell'alleanza. Così c'è una legge, ma la legge non è in contraddizione col Vangelo. L'alleanza è l'amicizia di Dio. La legge è il modo con cui si può dimostrare questa amicizia. L'alleanza è sanzionata da benedizioni e maledizioni. Continua la tradizione con la sua conclusione, che sarebbe la conquista della terra, promessa ad Abramo, conquistata. E tuttavia qui viene troncato il filo della tradizione mosaica, cessa con la morte di Mosè e la conquista verrà dopo e non è più l'Eloista che la racconterà, come non sarà più lo Yavista. Quindi che si mette molto in evidenza qui, il senso religioso che rimarrà sempre presente, quello dell'alleanza. Questo è il popolo di Dio. Tu sei il mio popolo e io sono il tuo Dio. È la formula dell'alleanza che noi troviamo tradotta, no? Nel Cantico dei Cantici, nell'allegoria matrimoniale. Il mio diletto è per me e io per lui. È la stessa formula dell'alleanza tradotta con una terminologia allegorica. Abbiamo allora questa tradizione. Noi vediamo, questa è una tradizione essenzialmente particolarista, no? Abramo, la terra, ed è anche, sembra chiusa, è finito, no? La terra è conquistata, una volta conquistata la terra c'è soltanto da mantenerla. Per mantenere questo possesso della terra bisogna essere fedeli all'alleanza. L'infedeltà all'alleanza sarà la spiegazione di tutti i disastri nazionali. Dov'è il Messia? Ecco, ci sono due elementi che spingono questa costruzione che sembra finita, storicamente situata, bene, invece che spingono questo verso l'avvenire, a guardare verso l'avvenire. Ho detto, la conquista non c'è ancora, cioè ad un certo punto si è chiuso tutto questo insieme di tradizioni, lo si è chiuso con la morte di Mosè, e la narrazione della conquista viene fatta con altri criteri, da altri. Allora vuol dire che col Pentateuco non è finito tutto. Dico questo perché il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, come si sa, no, sono chiamati nell'ebraismo la legge, e sono un po' come il Vangelo per i cristiani, e spesso i testi sacerdotali di questa legge, di questa Torah, ci sono le parole statuto sempiterno, questo per sempre, sembra finito lì, è una cosa che deve durare per tutta l'eternità, e allora non c'è più niente da aspettare. E invece no, perché Mosè è morto, è bene, ma la conclusione non è ancora avvenuta, e quindi è ancora aperto verso l'avvenire. Poi c'è un altro punto molto importante, perché influirà poi sempre nella storia di Israele. Nel Deuteronomio, che è quello che viene a convogliare la forma più antica della tradizione mosaica, è solo quella, l'eloista è conservato in modo frammentario, ma se vogliamo sapere che cosa c'era e cosa non c'era nell'eloista, guardiamo il Deuteronomio, è uno sviluppo dell'eloista. E nel Deuteronomio noi troviamo al capitolo 18 la promessa del profeta. Si tratta del profetismo in genere, cioè Israele avrà i suoi profeti, ma il profetismo è espresso con un termine al singolare, il profeta. Ecco, il Signore tuo Dio, è il capitolo 18 del Deuteronomio, il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, questo per non andare a cercare gli stregoni presso i popoli vicini, allora, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. Ora, è Mosè che parla. Per chi sa, no, qual è la funzione di Mosè in tutto questo, allora pari a me, un altro come Mosè, pari a me. A lui darete ascolto. Poi ripete più avanti. Il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli. E gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comando, li comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ecco, allora qui evidentemente è uno spiraglio verso l'avvenire. Non è finito tutto con Mosè, non è finito tutto con la conquista della terra, il rapporto di alleanza con Dio sarà continuamente aggiornato, tenuto vivo dal profeta, i profeti che verranno, e ecco, in quella parola profeta al singolare, ad un certo punto, nello sviluppo della storia di Israele, è stato inteso come il profeta per eccellenza, quello che nell'epoca successiva sarà chiamato il Messia. Per cui il Messia, che per sé vuol dire il re consacrato con l'unzione, apparirà anche nella veste di profeta. Questo spiega parecchie cose anche nell'ambiente del Nuovo Testamento. Tu sei Elia, no? Sei il profeta, no? Sei colui che deve venire, cioè il Messia, no? Queste sono le domande rivolte a Giovanni Battista dagli inviati del Sinedrio. Ecco allora come già nella tradizione più antica e anche più particolaristica noi abbiamo un'apertura. Non vediamo però l'universalismo qui, almeno in questo contesto non c'è, è inutile volercelo mettere se non c'è, ma noi lo troviamo nell'altro un altro autore del Pentateuco che si chiama lo Yavista. Nella sintesi storica dello Yavista ci sono due elementi che tendono verso un messianismo universalistico. Anzitutto la storia primitiva. La tradizione mosaica viene assunta anche dagli Yavista, che la narra a modo suo, e questa tradizione mosaica, che comincia con Abramo e finisce con la conquista, questa tradizione viene preceduta, fatta precedere da una storia che noi chiamiamo la storia primitiva, con la creazione dell'uomo, con certi fatti della preistoria, che non è storia di Israele, sono degli antefatti che riguardano tutta l'umanità. Io adesso non mi fermo sulla esegesi della la storia della caduta, la storia, la promessa di una rivincita che noi chiamiamo protovangelo. Questa specie di schizzo di storia universale fatta con piccoli, pochissimi mezzi a disposizione di questo autore, noi vediamo che c'è una storia di maledizioni, il peccato che va aumentando sulla terra, ma anche una storia di benedizioni. Ecco. E questa storia di benedizioni attraversa poi la storia dei patriarchi e va sempre più restringendosi, puntando verso una persona. E noi troviamo allora questa storia primitiva che riguarda tutta l'umanità. Poi sembra messa da parte questa storia, non compare più se non al termine, quei libri apocalittici, i quali pure hanno una concezione universale della storia. Poi abbiamo queste benedizioni, puntano verso la tribù di Giuda, forse non è necessario che io vada a leggere i testi. C'è una benedizione subito con Noè. Noè è il padre di tre famiglie umane, Sem, Cam e Yafet. Una benedizione spirituale, religiosa, è per Sem, perché Noè dice: benedetto Yahweh, il Dio di Sem, mentre per Yafet, i popoli europei, il Dio di Lati, Yafet, e abiti nelle tende di Sem. Comunque Yafet sarà una grande espansione, i popoli europei, una grande espansione, e sarà ospite di Sem. Se Sem ha una benedizione religiosa, vuol dire che i popoli europei saranno ospitati dalla fede in Dio del popolo di Sem. Ecco. Sem è il capostipite, poi certo si arriva ad Abramo. Abramo, altra benedizione, che tutti conoscono a memoria, il capitolo 12 della Genesi: esci dalla tua terra, dalla casa dei tuoi padri, e io farò di te, ecco, una, verso il paese che io ti indicherò, farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome, diventerai una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E questa benedizione punta verso una famiglia, la famiglia di Abramo, che diventa poi un popolo e una discendenza, e questa discendenza sarà lo strumento di benedizione per tutte le stirpi della terra. Noi vediamo che questo Yahvista ha una visione delle cose molto profonda e molto ampia. Poi continua, abbiamo un altro stadio di questa benedizione, è la benedizione del padre di Isacco, quando benedice Giacobbe e lo rende signore dei suoi fratelli. Ecco, dunque Giacobbe è la linea attraverso cui passa la benedizione. Giacobbe vecchio, eccolo lì ancora alla fine della Genesi, Giacobbe che benedice i suoi figliuoli, scarta il primogenito, il secondo genito, il terzo genito, quindi Ruben, Simeone e Levi, e arriva a Giuda, ecco qua. Allora abbiamo la benedizione di Giuda attraverso cui si restringe ancora questa attesa nell'ambito di una tribù, e poi ancora si accenna in un modo molto vago ma abbastanza sicuro a un personaggio della tribù di Giuda a cui appartiene lo scettro. Allora, Giuda te lo daranno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prosterranno i figli di tuo padre. Allora, dove cercheremo noi la forza che guida, che conduce? È nella tribù di Giuda, a preferenza delle altre. Non sarà tolto lo scettro da Giuda e il bastone del comando tra i suoi piedi. Lo scettro era lungo fino a terra, il bastone di comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Ecco la visione universalista. Abbiamo un sovrano della tribù di Giuda, che però è un sovrano universale, a lui va l'obbedienza dei popoli. Ed ecco una specie di semplicissima descrizione di età dell'oro: egli lega alla vite il suo asinello, ha scelta vite il figlio della sua asina, lava nel vino la veste, nel sangue dell'uva il manto, lucidi agli occhi per il vino e bianchi i denti per il latte. Quindi prosperità con termini agricoli e pastorali. Quindi non si arriva poi alla conclusione, ma evidentemente tutti dicono, studiosi, che lo Yahvista, questo scrittore originale, vive alla corte di Davide o di Salomone, e quindi ha già visto l'arrivo della tribù di Giuda al primato, al potere, attraverso Davide, e probabilmente già conosce l'oracolo di Nathan che riguarda l'avvenire della stirpe di Davide. Tuttavia non va più avanti nella sua storia, perché si limita ad un oracolo che mostra in antecedenza quello che sarà l'attesa a venire. E così ci siamo condotti dagli avista stesso al terzo punto che è anche un altro punto della storia, il re Messia nella discendenza di Davide. Noi sappiamo molto bene che la tribù di Giuda non aveva molta importanza fino al tempo di Davide. Abbiamo dei testi antichissimi. Il cantico di Debora menziona tante tribù, non menziona Giuda, neanche nella critica alle tribù assenti dalla guerra, con la coalizione per combattere il nemico. Abbiamo le cosiddette benedizioni di Mosè, il capitolo 33 del Deuteronomio, si passano in rassegna le tribù con parole di benedizione che sono in parte atte a caratterizzare queste tribù stesse. E Giuda è proprio menzionato: così il Signore conduca Giuda con i suoi fratelli e dia la vittoria contro i suoi nemici, quasi che sia fuori, quasi ai margini della comunità di Israele, questo Giuda. Anzi, in seguito si contrapporrà spesso Giuda e Israele, come dire che Giuda è Israele, appartiene a Israele in un modo diverso. Giuda e Israele, ecco, la tribù più forte era quella di Efraim, che si rifaceva Giuseppe, Efraim e Manasse, i due figli di Giuseppe, quindi due tribù per un solo figlio di Giacobbe, doppio potere, doppia forza. E ancora in seguito, dopo la morte di Salomone, è la tribù di Efraim che organizza il regno settentrionale, il regno di Israele, che molti chiamano scismatico, comunque è un regno a modo suo. E per questo le tradizioni di Mosè si sono conservate nel regno settentrionale, perché nel regno settentrionale il re non era del discendente di Davide. I re si succedono uno all'altro, colpi di Stato che cambiano continuamente la direzione del paese, e quindi dal punto di vista religioso il re non conta niente, se non addirittura il re è colui che mette in difficoltà la vera religione, lo yavismo, ecco la lotta di Elia contro Acab. E in questo ambiente profetico si conserva la tradizione mosaica, l'alleanza, la fedeltà, la legge, la lotta contro il paganesimo. Invece nel regno di Giuda abbiamo la figura di Davide che soverchia e crea effettivamente all'attesa di un Messia. Messia, che cosa vuol dire? Unto, o meglio, consacrato mediante l'unzione. Il primo Messia è Saul, ma è un Messia fallito. Abbiamo la storia della elezione di Saul, qui si ripete, vero, la scelta, l'elezione, e poi l'alternativa è Saul, in fondo, che non risponde ai requisiti. Il re, in questa concezione, diventa il garante dell'alleanza. Non è una nuova alleanza diversa da quella di Mosè, ma è una maniera nuova di realizzarla, questa alleanza, attraverso al re. Quindi il re è un personaggio sacro, per questo è consacrato attraverso l'unzione. Presso gli egiziani, no? Sì, o presso altri popoli si consacravano i vassalli. L'unzione indicava il rapporto col vassallo. Qui il rapporto è tra il re e Yahweh, il Dio, che era poi presente presso il re attraverso ancora il ministero dei profeti. Accanto a Davide troviamo Natan, il profeta Natan. C'è il punto saliente di questa teologia della monarchia, monarchia davidica, si trova nel libro secondo di Samuele, nel capitolo settimo, l'oracolo di Natan. Adesso, possiamo vedere qualche cosa questo oracolo di Natan. Quando si saranno compiuti i tuoi giorni e ti sarai coricato con i tuoi padri, susciterò il tuo seme dopo di te, colui che uscirà dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Egli costruirà una casa al mio nome. Quindi il primo di questi è Salomone, quello che costruisce il tempio. Io stabilirò il trono del suo regno in eterno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Ecco ancora la formula dell'alleanza in un'altra maniera. Il re è figlio di Dio, è adottato da Dio come suo figlio. Quando per i suoi delitti lo castigherò con verga di uomini e con piaghe dei figli di Adamo, la mia grazia non ritirerò da lui. Ci saranno dei castighi evidentemente, ma la promessa qui è senza pentimento. Il Dio non ritira la sua promessa. Non abbiamo un contratto bilaterale come nell'alleanza di Mosè, dove tutto era legato alla fedeltà del popolo, all'alleanza. Qui è legata alla fedeltà, alla prosperità della dinastia, ma la permanenza della dinastia è un dono promesso da Dio senza condizioni. E persevererà il tuo casato, dunque la mia grazia non ritirerò da lui, come l'ho ritirata da Saul, che ho fatto retrocedere di fronte a te. Cioè Saul si è ritirato e al suo posto è subentrato Davide. E persevererà il tuo casato e il tuo regno in eterno davanti a me. Il tuo trono sarà stabile in eterno. Questo è, come dire, l'atto di nascita del messianismo regale. E se noi dovessimo poi passare tutti i testi che commentano questo passo, non finiremmo questa sera. Ed allora possiamo accennare soltanto il Salmo 88, se lo leggiamo tutto, vediamo che è scritto in un momento di tristezza, di oppressione nazionale. Questo discendente di Davide si trova male, vero? In una situazione di fronte ai nemici. Ecco come viene parafrasata questa promessa. Se i figli suoi, nel Salmo 88 e l'ebraico 89, c'è la differenza di numerazione, se i figli suoi abbandoneranno la mia legge e non cammineranno secondo i miei precetti, se violeranno i miei decreti e non osserveranno i miei comandamenti, con la verga punirò il loro delitto e con sferzate la loro colpa, ma a lui non sottrarrò la mia grazia e non smentirò la mia fedeltà. Non violerò la mia alleanza. Ecco qui la parola alleanza adoperata per indicare questa posizione del re di fronte a Dio. Ne muterò il detto delle mie labbra. Una volta solo ho giurato per la mia santità, a Davide certo non mentirò, in eterno rimarrà il suo seme e il suo trono sarà come il sole al mio cospetto, come la luna che rimane in eterno fedele nel cielo. Abbiamo anche nel Salmo 131, ebraico 132, gli stessi concetti, la parafrasi. Sono altri salmi regali, per esempio il Salmo 2, Salmo 2, dove si mostra l'intronizzazione del re. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Abbiamo queste parole nel Salmo secondo, è un salmo di intronizzazione. Nel Salmo 109, ebraico 110, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché porrò i tuoi nemici sgabello dei tuoi piedi, eccetera. Ecco, abbiamo questo salmo. È messianico direttamente o indirettamente, è un salmo che si rivolge al re, ma a questo re non tanto, perché dopo Davide e anche Salomone non ci furono dei grandi re, dei messia veramente degni di questo nome. Ecco, il libro dei re, scritto dal deuteronomista, cioè un autore che mette i principi del Deuteronomio e mostra questi re puniti dal Signore per le loro infedeltà, loda soltanto Ezechia, due riformatori, Ezechia e Giosia, come re che proprio mettono in pratica la loro missione, realizzano la loro missione regale. Ecco, tuttavia i termini in cui sono espresse queste per prerogative regali sono tali che esorbitano diremmo la realtà storica, che doveva essere molto limitata. Abbiamo la figura del re, che certamente non è né Davide né Salomone e neanche Ezechia, ma è il re ideale e oramai è una figura messianica attesa per l'avvenire. Nel Salmo 71 ebraico 72 abbiamo parole che indicano l'universalità: avrà dominio da mare a mare, dal fiume fino all'estremità della terra, dinanzi a lui si prostreranno i suoi nemici, gli avversari suoi lambiranno la polvere. Poi certe cose che ricordano la benedizione di Abramo: e vivrà a lungo come il sole e come la luna per tutte le generazioni. Fiorirà i suoi giorni la giustizia, abbondanza di pace, finché la luna non venga meno. Abbonderà il frumento sulla terra, sulle cime dei monti, come il Libano stormirà il suo frutto, e fioriranno gli abitanti delle città come erba della terra. È la potenza demografica senza della quale non poteva sussistere un popolo di fronte agli altri. In lui saranno benedette, dunque sarà benedetto nei secoli il suo nome, finché il sole splenderà, rimarrà il suo nome. In lui saranno benedette tutte le tribù della terra, tutte le genti lo proclameranno beato. È chiaro che non siamo più a Davide e a Salomone, ma siamo più avanti. Ecco, troviamo sulla stessa linea, è la più ricca di applicazioni. Sulla stessa linea Isaia, il profeta Isaia, un profeta che si trova appunto alla corte prima del re Ahaz, che è un re indegno, e poi di Ezechia. Nelle circostanze storiche, che adesso non posso neanche riassumere, momenti difficili per la sussistenza, per la persistenza stessa della dinastia di Davide, al tempo di Ahaz, poi al tempo di Ezechia, quando viene l'invasione di Sennacherib, il pericolo che viene dalla Assiria. Ecco che le parole di Isaia si riferiscono a quello che deve venire. Ecco, in principio la prima profezia, quella che noi chiamiamo della Vergine e dell'Emanuele, sembra stilata in modo tale che da un momento all'altro dovesse nascere questo discendente di Davide, e comunque è quello che deve salvare dalla situazione presente. È chiaro che l'idea profetica è che, in vista di quella promessa fatta da Dio, in questa circostanza particolare la dinastia non può essere soppressa. Leggiamo nel libro dei re queste vicende nel regno di Israele, quando un sovrano, un usurpatore riusciva a impadronirsi del potere, la prima cosa era di sopprimere tutti i discendenti, i maschi della famiglia regnante precedente, fino al punto anche di uccidere le donne incinte per essere sicuri che non ci fosse nessun maschio in viaggio. Ecco, allora questi atti di crudeltà orrenda, no? Per noi, erano ciò che accompagnavano la vittoria di una dinastia contro un'altra. Ora, in un momento di un pericolo simile, ecco, Isaia interviene a nome di Dio e rinnova la promessa e dice che dovrà nascere questo Messia. Se dovrà nascere, bisogna che la dinastia non possa essere troncata prima di allora. La seconda profezia, che riguarda ancora l'Emanuele, invece è, come dire, dilazionata. Isaia vede che ci saranno molti altri avvenimenti, altre distruzioni. Ecco allora che la profezia del bambino che è nato per noi, ecco, il popolo, la leggo adesso, il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, sugli abitanti della terra delle ombre una luce splendette, perché il giogo che pesava su di lui, la stanga che pesava sulla sua spalla, il bastone del suo aguzzino, tu li hai spezzati come nella giornata campale di Madia. Dunque qui si evidentemente ricorda tutto quel complesso di avvenimenti dolorosi che il profeta ha in vista nel capitolo ottavo. Qui siamo al capitolo nono di Isaia, ecco, cioè l'invasione assira che devasta tutta la zona settentrionale, ecco, e deporta gli abitanti di quelle zone. Invece adesso, dopo queste tenebre, una grande luce, un'epoca di gioia, perché un bambino è nato per noi, un figlio è stato dato per noi, e dà sulla sua spalla la sovranità. E gli fu dato per nome Ammirabile Consigliere, Dio Forte, Padre per sempre, Principe della Pace. Poi ancora un'altra, ancora altre distruzioni. L'albero, possiamo così, genealogico di Davide è troncato, però c'è ancora il ceppo. Da quel ceppo, da ultimo, dopo tanti avvenimenti, quando più non ci si aspetta un ritorno di vitalità in quel ceppo, ecco che ancora germoglierà un rampollo, e un rampollo nascerà dal tronco di Jesse, un virgulto spunterà dalle sue radici, su di lui riposerà lo spirito di Yahweh, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio, di fortezza, spirito di conoscenza e di timore di Yahweh. E poi sarà un re, non giudicherà secondo le apparenze, ne prenderà decisioni per sentito dire, giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni giuste per gli oppressi del paese. Questo fatto sociale è sempre presente nella predicazione profetica e poi nell'ideale del re giusto, del re messianico, la preoccupazione per i più piccoli, i più poveri, quelli che vanno sempre di mezzo se non c'è una mano potente che li difenda. fianchi, la fedeltà, sono tutte le doti di un re queste. E allora l'età dell'oro, che viene dipinta con tratti che sottolineano la pace. Il lupo allora dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, toro, leoncello pascoleranno insieme, un ragazzino li guiderà. Perché? Perché la conoscenza di Yahweh riempirà il paese come le acque riempiano il mare. In quel giorno avverrà, la radice di Jesse si ergerà a vessillo per i popoli. Ecco l'universalismo. Le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Questa teologia della regalità davidica non sarà più abbandonata. Ci sono diversi salmi dopo tanti avvenimenti. Adesso faccio un salto cronologico per rimanere nel tema, tanti avvenimenti, l'esilio, il ritorno dall'esilio, la ricostruzione della comunità, non più con un re ma una comunità attorno al sommo sacerdote, quindi piuttosto una chiesa, un etnos, col sommo sacerdote etnarca, ma un re straniero, quindi il prima è il re dei re, il re di Persia, e poi dopo i Seleucidi. Ecco, questa comunità a quest'epoca rivive l'attesa, e la troviamo nella opera storica, storiografia del cosiddetto cronista, l'autore di quel libro che si chiama delle cronache, diviso poi in due libretti, Cronache o Paralipomeni. È un libro tardivo, nella Bibbia ebraica è proprio l'ultimo posto, può essere stato scritto nel secolo IV prima di Cristo. Ecco, noi abbiamo una descrizione del passato che è tutta in vista dell'avvenire, di quell'avvenire messianico che si attendeva. È una, diremmo, non una falsificazione della storia, ma una storia commentata in modo originale. Abbiamo questi re, tutti secondo il cuore di Dio, Davide, Ezechia, Giosia, che si occupano con molta precisione del culto del Tempio, dei Leviti, dei cantori, dei portinai. Abbiamo certamente l'opera scritta da un pio Levita, il quale vuol mostrare nella monarchia che non c'era più, ma che ancora si aspettava per l'avvenire, la riforma religiosa, in un momento in cui le cose non andavano tanto bene neanche dal punto di vista spirituale. Ecco, uno scritto che descrive il passato idealizzandolo in vista di questo avvenire messianico. Anche qui abbiamo dunque una attestazione, secondo il nostro tema, vita del popolo, come il popolo di Dio vive questa attesa, la troviamo documentata nel libro delle cronache. Adesso ritorniamo indietro nella storia, arriviamo all'epoca dell'esilio. Durante l'esilio abbiamo l'opera storiografica della Deuteronomista, qui non ci fermiamo, è il Deuteronomista che, adoperando documenti che esistevano già, che lui cucisce insieme per fare la sua opera storica, ci fa conoscere l'oracolo di Nathan, ci fa conoscere tutte le pecche di Davide, le sciagure piombate sulla sua famiglia, la storia della successione di Salomone, gli intrighi, tante cose in cui si mostra estremamente oggettivo. Però la sua condanna, e specialmente per le pratiche idolatriche che furono tollerate o introdotte da certi re di Giuda, re messianici, che avevano tradito la loro missione, per cui poi il crollo del regno di Giuda appare come il giusto castigo di Dio che interviene in questa circostanza. E tuttavia il crollo del regno di Giuda non interrompe la speranza messianica, perché poi la troviamo in tanti altri momenti sotto Zorobabele, quando si ricostruisce il Tempio, e si vede nel libro del profeta Zaccaria che Zorobabele, essendo discendente anche lui di Davide, è già considerato come una specie di messia. E poi Zorobabele non sappiamo che fine abbia fatto, no? Si pensa che sia stato, mentre ritornava in Persia, e sia stato fatto fuori da chi non voleva saperne del regno di Giuda, di una rinnovare, no, le antiche glorie di Gerusalemme. E così la famiglia di Davide continua, ma senza nessuna gloria, rimane solo questa, l'attesa. Il Signore ha promesso, dovrà mantenere la promessa, e dunque una posizione di fede che si rinnova e si esaspera anzi nei momenti di maggiore dolore e umiliazione nazionale. Abbiamo un momento storico adesso importantissimo, ed è il tempo dell'esilio babilonese. Dunque l'esilio comincia 597, primo esilio, poi altri vengono deportati e la città distrutta nel 596, e dura fino all'avvento di Ciro nel 538, ecco, più di 50 anni di esilio. Gli esuli in Babilonia rimangono uniti e si vede che hanno un governo tra di loro sotto gli anziani della tribù, i sacerdoti, per cui ecco che si mantiene la coscienza nazionale, anzi diventa un momento di esame di coscienza, chi siamo noi, e trovandosi in terra straniera, la necessità di tenersi separati dagli altri per salvaguardare la propria identità, perché noi siamo il popolo di Dio e questo è il nostro significato. Cioè una crisi di identità crea la necessità di sottolineare questa identità, e allora ecco che si raccolgono tutti i libri del passato che possono spiegare l'identità di questo popolo, si raccolgono tutte le memorie, si compongono nuove opere, e ad un certo momento incominciano le azioni militari vittoriose di Ciro. E allora ecco, incomincia l'attesa spasmodica della liberazione, che noi troviamo nel secondo Isaia, perché il capitolo 40 di Isaia incomincia una nuova serie di profezie che sono una situazione tutta diversa da quella dell'Isaia del tempo di Ezechia, al tempo della invasione degli Assiri. Qui siamo in Babilonia, e nell'attesa di eventi sul campo della politica internazionale che capovolgano totalmente la situazione. Ecco, ed allora noi troviamo descritto come un nuovo esodo, questi non sono in Egitto adesso, sono in Babilonia, ma dovranno tornare, Dio li farà tornare. Allora, riassumendo, abbiamo che il regno non sarà più il regno di Davide direttamente, almeno non è menzionato, se non una volta sola Davide, è menzionata l'alleanza fatta con Davide, come dire che Dio manterrà la sua parola, però l'operatore della salvezza è Dio, il regno che si instaura non è il regno di Davide ma il regno di Dio, ecco, nella Gerusalemme rinnovata. Bisogna leggere tutta questa parte di Isaia dal capitolo 40 fino al 55. Poi col 56 comincia un terzo Isaia che si riferisce ad una situazione ancora diversa dopo la ricostruzione penosa e deludente di Gerusalemme. Vediamo un po' qualche tratto, il nuovo esodo. Così dice Yahweh, che preparò una strada sul mare e un sentiero sulle acque rapide, e fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi insieme. Costoro giacciono insieme, non risorgeranno. Si spensero come uno stoppino, si estinsero.
Non ricordatevi delle cose passate, non preoccupatevi delle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Essa già germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà la mia lode. Mi hai affaticato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io cancello i tuoi misfatti e non ricordo più i tuoi peccati. E c'è tutta questa atmosfera di qualche cosa che rivive, vero? Ecco, questo è il nuovo esodo, ma non è soltanto un fatto nazionale, è prima di tutto un fatto religioso. Il Dio mostra che i rapporti con Israele sono sanati, la punizione è finita. Poco prima aveva, sempre nell'esilio, aveva scritto Ezechiele: io vi toglierò di tra le nazioni, vi raccoglierò da tutte le terre e vi farò entrare nella vostra terra. E quel nuovo esodo: vi aspergerò di acqua pura, diverrete puri da tutte le vostre immondezze, da tutti i vostri idoli vi purificherò e darò a voi un cuore nuovo, uno spirito nuovo porrò dentro di voi, asporterò il cuore di pietra dalla vostra carne e vi darò un cuore di carne. E abiterete nella terra che ho dato ai vostri padri e sarete per me un popolo e io sarò per voi Dio. Ecco la formula dell'alleanza che ritorna, la antica alleanza non è rotta e viene rinnovata e vi salverò, eccetera. Ecco, in questo contesto, se Ezechiele 36-37 si menziona anche Davide nel rimprovero fatto ai pastori, i cattivi pastori di Israele, dice: Yahweh, io pascolerò le mie pecore, poi il mio servitore Davide pascolerà le mie pecore, cioè il Messia. Questo, l'idea del Messia davidico non è cancellata. Tuttavia, leggendo il secondo Isaia, come ho detto, la figura del Messia è nell'ombra. Abbiamo un altro tema, è quello del servo di Yahweh, profeta sofferente che espia i peccati del popolo. In Isaia 42, 49, 50, la fine del 52 e tutto il 53. Questi testi sono molto conosciuti perché si leggono nell'ufficio della Settimana Santa e questi testi ci mostrano una figura del Messia, no, figura che non è detto che sia il Messia, però leggendo attentamente si vede che ha una missione profetica grandiosa che riguarda non soltanto Israele, ma anche gli altri popoli. E ecco il mio servo che sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, non griderà né alzerà la voce, canna incrinata non schianterà e lucignolo morente non spegnerà, non verrà meno e non sarà affranto finché stabilisca il diritto in terra. Allora è forse anche sottinteso che è una figura regale oltre che profetica, stabilisce il diritto. E la dottrina sua i paesi di oltremare aspetteranno. Ecco, anche questa è una missione universale. E il Signore Yahweh, lasciamo qui, se no non finiamo più. Tutti ricordano il capitolo 53 di Isaia, dove si mostra questo servo di Yahweh che sostiene, sopporta i peccati degli altri, il castigo dei peccati degli altri. Veramente le afflizioni nostre egli sostenne, i dolori nostri egli portò, e noi lo stimammo un punito, un percosso da Dio e un umiliato. Ma egli fu trafitto per le nostre ribellioni, calpestato per le nostre iniquità. Il castigo per la nostra riconciliazione fu sopra di lui e per la sua lividura noi fummo guariti. Tutti noi come un gregge traviammo, ciascuno per la propria via errato, e Yahweh fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. come pecorella fu portato all'immolazione come agnello che dinanzi ai tosatori tace, non apre la sua bocca, poiché fu reciso dalla terra dei viventi. Per la ribellione del mio popolo egli fu colpito. Dunque, se fu reciso dalla terra dei viventi, vuol dire che è morto. Ma poi noi troviamo che invece è vivo ancora. Per avere posta la sua vita come vittima espiatoria, vedrà una discendenza, prolungherà i giorni e la compiacenza di Yahweh prospererà in mano sua. Dopo la sofferenza l'anima sua vedrà luce, si sazierà nella scienza sua. Il mio servo giusto giustificherà molti e le loro iniquità egli si addosserà. Perciò gli darò un retaggio tra le moltitudini e tra i potenti dividerà la conquista, per aver egli consegnata alla morte la sua vita ed essere stato computato con i malfattori, mentre fu lui che prese il peccato di molti e per i malfattori intercedeva. Adesso faccio nota dal punto di vista esegetico e anche della storia della rivelazione. Noi troviamo qui per tre volte la parola ebraica rabbim, che significa i molti, non molti soltanto, ma i molti. Allora vuol dire tutti, ma tutti che siano molti, perché possono essere tutti, noi siamo tutti qua, ma non siamo molti, se ne sono molti altri che non sono qua, ecco. Ora, per tre volte c'è: il mio servo giustificherà molti, gli darò un retaggio tra le moltitudini, presi il peccato di molti. Questa è la parola usata da Gesù nella istituzione dell'Eucaristia. Il sangue è versato per molti, ha detto Gesù, per la remissione dei peccati. Lo troviamo nel testo di Matteo. Questo molti c'è in Matteo e Marco. Invece in Paolo, nella lettera ai Corinzi, Luca, per voi, evidentemente questo molti è un'allusione al testo di Isaia, questo testo di Isaia. Allora, gente pratica della Sacra Scrittura, come erano gli ebrei, come erano gli apostoli, capivano subito che cosa volesse dire questo molti, i molti, le moltitudini di Isaia. Ma nell'ambiente greco molti poteva sembrare che non fossero tutti, soltanto alcuni. Allora ecco perché nel testo della liturgia latino è ancora, come è sempre stato, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissione peccator. Invece, traducendo in italiano, la commissione episcopale italiana che ha preparato la traduzione non ha messo molti, ma ha messo tutti. Tutti, perché in fondo si perde la parola di Isaia, si perde un'allusione di Isaia, però è il senso che può avere questa espressione. Comunque, mettendo molti, la gente non capirebbe effettivamente di che cosa si tratta. Ecco, e questo è una necessità, no, di adattamento. E quanto più si vuole adattare la Bibbia al linguaggio comune, si perde la possibilità di fare certe osservazioni di carattere teologico. E d'altra parte, una versione estremamente letterale diventa pesante, è incomprensibile per molti. E questa è una specie di difficoltà. La versione interconfessionale del Nuovo Testamento è molto bella, ma certamente in tanti casi fa scomparire quei termini precisi, quelle parole chiave di cui ci si serve per stabilire il parallelo tra i vari passi, il richiamo dell'uno con l'altro. Adesso andiamo subito avanti e per tirare un po' le conclusioni arriviamo al Messia trascendente. Dunque, altra epoca storica, l'epoca della persecuzione scatenata da Antioco IV, quindi ai persiani sono succeduti i Seleucidi. A un certo punto, da questi Seleucidi viene fuori Antioco IV, e questo sovrano si mette in mente di livellare la cultura di tutti i suoi possessi soltanto questi giudei sono diversi dagli altri, hanno una religione diversa, costumanze diverse, e questo non va bene, bisogna che anche essi facciano come tutti gli altri. E così si scatena la prima persecuzione religiosa che la storia ricordi, quella di Antioco IV, il tempo dei Maccabei, dunque dal Giuda Maccabeo, quello che ottiene le prime vittorie contro i siriani, i generali mandati dal re di Siria. Antiochia era la capitale, ma erano macedoni, però non erano siriani, no? Macedoni, probabilmente il deserto è stato formato da tutta la gente del paese, ma la dinastia era macedone dei successori di Alessandro Magno. Allora, qui in questa situazione veramente triste, ci sono quelli che si armano per difendere la propria identità, no? Quello che diremmo noi appena, difendere la religione, per difendere l'identità propria. E anche qui abbiamo un tratto che si può mettere nella storia della salvezza. Non era soltanto una persecuzione che veniva dall'esterno. Lì in Gerusalemme stessa c'era la quinta colonna, un partito favorevole all'ellenizzazione. Allora sarebbe finito, però non ci sarebbe più stato il popolo di Dio, sarebbe scomparso il popolo di Dio. Ma siccome doveva venire Gesù, allora il popolo di Dio non doveva scomparire. Ed ecco la rivolta armata dei Maccabei, Giuda Maccabeo, i suoi fratelli Gionata e poi Simone, che pure furono soprannominati Maccabei. Nel momento del massimo di questa persecuzione, quando non si vedeva una via d'uscita, abbiamo la pubblicazione del libro di Daniele. Notiamo bene che Daniele non è messo dagli ebrei tra i profeti, ma tra gli scrittori, gli ultimi, dopo i Salmi, i Proverbi, insieme con Ruth, insieme con le Cronache, perché appunto è tardivo. Il personaggio Daniele può essere anche del tempo di Nabucodonosor, eccetera, ma il libro come tale diventa valido, cioè ha la sua funzione di consolare, di rianimare, di far guardare ancora verso l'avvenire, al tempo qui della persecuzione di Antioco, anche si può dire prima della morte di Antioco, perché si presenta come una cosa futura in termini talmente vaghi che certamente non è post eventum questa. Quindi questo libro fu messo in circolazione attorno all'anno 164 prima di Cristo. Ora qui noi troviamo un fatto nuovo, e la visione di Daniele, come degli apocalittici, gli scritti apocalittici che lo imitano in certe cose, è universale. Ci sono i regni che si succedono l'uno all'altro, ma tutto è già fissato da Dio, il tempo è fissato per ogni regno. E abbiamo la visione della statua di Nabucodonosor, no? La visione, la testa d'oro, il petto d'argento, eccetera, i vari regni che si susseguono, e poi una pietra che si stacca dalla montagna diventa una grande roccia e distrugge la statua e prende, occupa tutta la terra al suo posto. Ecco qua allora il regno messianico che viene dopo il crollo degli altri quattro imperi. Questo è molto chiaro nella prima parte di Daniele. Nel capitolo settimo invece di una statua ci sono quattro bestie che lottano tra di loro, e poi tutte queste sono eliminate, e a un certo punto appare la visione di Dio presentato come un vegliardo. Io stavo osservando, Daniele 7, quando dei troni furono posti e un antico di giorni si assise. Il suo vestito era bianco come la neve, i capelli della sua testa candidi come lana, il suo trono vampe di fuoco, le sue ruote fuoco fiammeggiante. Mille migliaia lo servivano e 10.000 decine di migliaia stavano davanti a lui. La corte si assise i libri furono aperti, è il giudizio sui regni che vengono eliminati. Eliminati questi regni, Daniele introduce il Messia e, sorvolando sulla sua origine davidica, fa notare solo che assomiglia a un essere umano e lo mostra proveniente dal cielo. Io stavo osservando nelle visioni notturne ed ecco, con le nubi del cielo veniva uno come un figlio dell'uomo, giunse fino all'antico di giorni e lo si fece venire al suo cospetto, gli fu dato potere, maestà e regno, e tutti i popoli e le nazioni e le lingue lo serviranno. Il suo potere è un potere eterno che non passerà e il suo regno è tale che non andrà in rovina. Noi potremmo domandarci adesso, perché riassumendo, tralasciando altri aspetti dell'attesa più messianica in senso stretto, in senso largo, noi ci troviamo di fronte a quattro maniere di descrivere il Messia. Sono i quattro temi che noi abbiamo visto. Il Messia è descritto come un profeta, poi lo troviamo descritto come un re, il re davidico, lo troviamo descritto come un sofferente, profeta sofferente, che porta i peccati che lui non ha commesso e così è strumento di salvezza, di strumento di per l'espiazione dei peccati, e da ultimo troviamo questo Messia trascendente che viene non dalla terra ma viene dal cielo. Ed allora noi ci domandiamo che cosa devono pensare alla vigilia della comparsa del Signore, durante il regno per esempio di Erode. Prima, cosa dovevano pensare? La sintesi di questi aspetti del Messia non venne fatta. Abbiamo notato, abbiamo cercato almeno per far capire, che questi aspetti sono legati a certe situazioni concrete e poi dopo si mantengono fin quando la situazione permette che rimangano. Qualche tema rimane isolato, per esempio il servo sofferente poi non appare più nell'Antico Testamento, non lo si trova più, è isolato lì, tanto che nasce il problema dell'interpretazione: chi è questo tale? E c'è chi dice: ma è tutto il popolo di Israele che soffre in esilio. No, perché il popolo di Israele soffre per i suoi peccati, è castigato perché ha peccato, e allora non può essere. E poi ha una missione presso lo stesso popolo di Israele, uno che ha una missione presso il popolo di Israele, l'ha anche presso i pagani, quindi sì, sembra che tutto converga verso un individuo, ma chi è? Allora noi possiamo dire un'intuizione profetica di questo secondo Isaia, e di più non è detto, perché di più non sapeva, soltanto gli avvenimenti che vennero poi in seguito nel Nuovo Testamento portarono luce, vedremo la prossima volta questo aspetto. Così il figlio dell'uomo trascendente si trova in qualche altro libro di carattere apocalittico, ma non siamo sicuri che non sia un'interpolazione cristiana, perché questi libri sono arrivati a noi non attraverso la tradizione ebraica che li ha condannati, i libri apocrifi, ma attraverso la tradizione cristiana che in alcune chiese dava valore di sacra scrittura a questi libri. Per esempio citiamo l'Enoch, libro di Enoch, diciamo etiopico, perché certamente non è stato scritto in etiopico, è stato scritto in ebraico, aramaico. La chiesa etiopica è talmente fuori mano, estranea, no, alle altre grandi chiese, che ha conservato come sacra scrittura dei libri che invece le altre chiese hanno distrutto. Così ha fatto un bel servizio per noi studiosi, possiamo trovare libri che ci fanno conoscere il pensiero degli ebrei di questo tempo, alcuni di certi gruppi di ebrei, certe sette di ebrei. Ecco, e ci siamo dunque domandati che cosa potevano pensare, e certamente le idee erano diverse. E io vorrei però questa sera, per non prolungare, è citare soltanto un'opera, quella che ho già ricordato, quella di Salmi di Salomone. Sono stati scritti tra l'anno 63 e il 48. Nel 63 Pompeo entra nel Tempio di Gerusalemme e dopo aver espugnato Gerusalemme, e quindi da allora la Giudea rimane sotto il controllo romano. Nel 48 questo Pompeo, la battaglia di Farsalo, cerca rifugio presso l'Egitto, viene ammazzato, decapitato, buttato così. Si allude sia all'un fatto come all'altro, ecco. E specialmente si allude in questi Salmi di Salomone alla condotta immorale e illegale dei sacerdoti, dei capi dei sacerdoti. E allora si vede effettivamente chi sono questi tali: sono gli Asmonei, i discendenti dei Maccabei, che si erano arrogato il sommo sacerdozio, erano sacerdoti, però sommo sacerdozio e anche il regno ad un certo punto. Abbiamo Alessandro Ianneo, poi i due figli Ircano e Aristobulo lottano tra di loro e a un certo momento invocano come mediatore l'intervento di Pompeo, il quale interviene effettivamente come facevano i romani e poi non li molla più. Ecco questa situazione, quindi la situazione triste dal punto di vista religioso: i capi religiosi sono indegni, hanno usurpato il trono di Davide perché si sono fatti re e oltre al resto si comportano contro la legge, e allora si invoca il Messia, verrà la punizione di Dio verso questi cattivi e l'intervento, e si descrive questo re Messia. Abbiamo un'idea precisa, vero, come nella mentalità comune il re Messia sempre come personaggio religioso e però anche un salvatore nazionale, ecco, intendendo per nazione qualche cosa di più profondo che non semplicemente una identità etnica. Ecco, leggiamo qualche passo e poi concludiamo. Signore, tu sei nostro re per sempre e in eterno. La nostra speranza è in Dio nostro Salvatore, poiché la potenza del nostro Dio è eterna e misericordiosa, e Dio regna in eterno sulle nazioni. Tu, oh Signore, tu hai scelto Davide quale re di Israele, e tu gli hai giurato, riguardo la sua posterità, per l'eternità, che la sua stirpe regale mai si estinguerà dinanzi a te. Ma a causa dei nostri peccati, i peccatori si sono levati contro di noi. Questi peccatori sono però gli Asmonei, qui non sono gli stranieri. Hanno spogliato il trono di Davide con la presunzione di sostituirsi a lui. Ma tuo Dio, tu li rovescerai e farai sparire dalla faccia della terra la loro posterità. È stato poi Erode che ha ammazzato tutti i discendenti degli Asmonei, cominciando dalla sua moglie, Mariamme. Quando contro di essi si leverà uno straniero alla nostra razza, lo straniero alla nostra razza qui sembra Pompeo, che si impadronisce del governo effettivo. Guarda, o Signore, e fa sorgere contro di essi il loro re, figlio di David, all'epoca che tu conosci, tuo Dio, affinché egli regni su Israele, tuo servo. E cingilo di forza affinché gli schiacci principi ingiusti, sono gli ebrei questi principi ingiusti, purifica Gerusalemme dai pagani, qui è chiara la parola, sono i pagani che la opprimono, perdendoli, in modo che i peccatori, gli altri, sono gli ebrei che prevaricatori, in modo che i peccatori siano cacciati via dall'eredità attraverso la saggezza e la giustizia, in modo che l'orgoglio dei peccatori venga spezzato quale vaso di argilla, in modo che ogni loro sostanza venga distrutta da una verga di ferro, in modo che gli empi pagani vengano distrutti da una sola parola dalla sua bocca, è un'allusione al Salmo secondo, vero, tutto questo, in modo che dinanzi alla sua minaccia i pagani fuggano lontano dalla sua faccia. e dominerà i popoli pagani che lo serviranno sotto il suo giogo. Egli glorificherà il Signore agli occhi di tutta la terra, purificherà Gerusalemme con la santificazione come era un tempo, sì che le nazioni verranno dalle estremità della terra per contemplare la sua gloria, portando a lei come offerte i suoi figli privi della loro forza, e per contemplare la gloria del Signore con cui Dio l'ha glorificata. E ciò perché vi è un re giusto, istruito da Dio, posto su di loro, e durante il suo regno non vi è iniquità in mezzo ad essi, perché tutti sono santi, e il loro re è il Cristo del Signore. Cristo è Messia, la parola Messia, eccetera. Egli pace il gregge del Signore nella fede e nella giustizia, né lascerà che alcuno del gregge si ammali nel suo pascolo. Beati quelli che vivranno in quei giorni e potranno contemplare il gaudio di Israele nella riunione delle tribù. Così sia, che Dio affretti la sua misericordia su Israele, egli ci libererà dalla sozzura di nemici impuri. Il Signore è nostro re nei secoli dei secoli. Ora noi vediamo qua l'idea nazionale, il Messia è il re di Israele, tuttavia le nazioni straniere non sono escluse, vengono come in pellegrinaggio a Gerusalemme per rendere omaggio al re Messia, e quindi in un certo modo anch'essi riconoscono il vero Dio. E questa doveva essere la concezione religiosa delle anime più pie. Troviamo qualche cosa di simile nel Nuovo Testamento leggendo il cantico per esempio di Zaccaria, che è pure permeato di spirito giudaico, ma uno spirito giudaico totalmente illuminato dal senso religioso. Dunque non appare la sintesi, non era evidente che cosa potesse essere questo Messia. Vedremo la prossima volta come la persona di Gesù apparirà come qualche cosa di assolutamente nuovo e inaspettato, e tuttavia realizzerà punto per punto queste diverse attese. Non so se c'è qualche... È un po' tardi. Come? La facciamola la prossima volta, no? Sì, perché io non pensavo, ma eppure... ho detto soltanto una piccola parte di tutta questa storia, e il tema che è esso stesso. Comunque io ringrazio per la vostra attenzione, la prossima volta allora cercheremo di rimanere.
Ringraziamo noi Monsignor Galbiati. Se ci fosse qualcuno che ha delle domande da fare può farle privatamente, mentre la prossima volta, nel dibattito la prossima volta, faremo insieme le domande che su molti punti toccati sono importanti fare. Sì, se permettete un minuto solo, vorrei ricordarvi un incontro che organizziamo per il mese di novembre, che è quello su Dostoevskij con Clément. Sarà il 28 novembre, mercoledì 28 novembre, qui nella Sala del San Carlo. È un incontro su una delle figure della cultura cristiana che ci sembrano interessantissime anche per capire la mentalità dell'uomo d'oggi è come vivere religiosamente in questa mentalità. Scusate, non è il 29, ma il 26 novembre. Un altro appuntamento che mi permetto di segnalare è il ciclo di incontri sulla musica organizzato dal CIM, Prova ad ascoltare, è un corso per imparare ed essere educati alla musica. Vi sarà un concerto inaugurale che è giovedì prossimo, giovedì 13, che inaugurerà questa stagione del CIM e anche il corso Prova ad ascoltare. A questi siete tutti invitati. Concludiamo questo incontro con una preghiera e chiederei a Monsignor Galbiati di
Padre produrre. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
Per l'uscita ricordo che le porte sono in fondo oppure anche da dove siete entrati. Arrivederci.